Ed eccoci tornati sempre all'ottavo giorno. Siamo venuti appunto in un momento così di approfondimento. Ogni settimana cerchiamo un po' di diversificare, almeno così è nelle nostre intenzioni, insomma, rivolgendoci un po' al teatro, ai film, libri, musica e quant'altro. E a proposito di libri, questa settimana abbiamo il piacere così di fare il nostro personale focus, il nostro personale approfondimento su un libro uscito qualche mese fa che ci ha particolarmente colpito. Parlo di Teoria della classe disagiata di Raffaele Alberto Ventura, edito da Minimum Fax. Raffaele Alberto Ventura, classe 83, attualmente vive a Parigi. Molti di voi sicuramente lo conosceranno perché ha fondato il blog Escaton e quindi l'avete cominciato a leggere da là, ma da un po' di mesi lo potete leggere anche fisicamente per questo libro, e abbiamo il piacere di averlo nostro ospite telefonico. Ciao Alberto.
Ciao.
Allora, tu appunto hai scritto questo libro che in realtà ha un percorso, ha una gestazione per così dire, che è ovviamente non da poco, perché anche il titolo è abbastanza impegnativo, Teoria della classe disagiata. Partiamo proprio dalle basi, partiamo proprio un po' da individuare sia la teoria, ma quella è una domanda che ti farò dopo, ma partiamo proprio dal soggetto del titolo, ovvero questa classe disagiata. Chi è questa classe disagiata, dove l'hai individuata nella nostra società, e perché ti è venuto in mente la tua voglia di soffermarti proprio a descrivere questa classe?
Sì, è un titolo, suona un po' impegnativo, no? Teoria della classe disagiata. E in realtà è una specie di gioco di parole che parte da un altro saggio molto famoso in sociologia che si chiama Teoria della classe agiata, e io cerco un pochino di farne una versione aggiornata, un po' più attuale, no? Un po' più disperata. Cioè questa quella che è stata la vecchia classe agiata è diventata una classe disagiata, cioè che partiva, soprattutto dopo gli anni del boom, del dopoguerra, una mobilità sociale molto forte, un'accumulazione di risorse che ha permesso a tutta una generazione appunto di immaginare un futuro di ascesa o comunque di permanenza nella propria classe sociale, di realizzazione delle aspirazioni, e che poi si è un po' confrontato, no, con la realtà, quindi si è studiato, si è investito e ci si ritrova sostanzialmente ad accorgersi che non ci sono abbastanza posti per tutti. E io l'analisi che ho voluto fare è proprio quella, partendo da dati economici, sociologici, però anche mescolandoli a un'analisi di tipo esistenziale, cioè cosa succede a una società, a una generazione, a una civiltà intera nel momento in cui si accorge di essere su una china discendente, no? Non si trova in una condizione di miseria assoluta, oggettiva, ma in una condizione di miseria relativa, no? Che io appunto chiamo disagio.
Questa condizione ha dei limiti cronologici per rientrare all'interno di questa classe disagiata?
Allora, sicuramente oggi c'è una situazione molto particolare che è legata a quella che viene chiamata crisi, che poi è forse qualcosa di più grosso di una crisi, è una specie di collasso del capitalismo del dopoguerra, che è un movimento di lungo termine, iniziato decenni e decenni fa, e che quindi per forza di cose costituisce un caso storico inedito, cioè una delle fasi di ricchezza più grandi della storia dell'umanità, concentrata in pochi anni, e improvvisamente un tonfo legato a tutta una serie di cause, alcune più strutturali, altre poi che possono essere anche dibattute, responsabilità politiche, economiche varie. Quindi in questo senso c'è una condizione di unicità che colpisce oggi quella che è la mia generazione, che è quella, dei... Io 34 anni, possono essere quelli un pochino più vecchi, un pochino più giovani. Quelli più giovani oggi forse hanno vissuto meno le illusioni che invece avevamo noi, quelli più vecchi l'hanno potuto realizzare di più. Quindi i trentenni oggi sono proprio nel cuore, no, di questo tornado. Però nello stesso tempo, e il mio libro si concentra molto anche su questo, parliamo anche di situazioni molto ricorrenti nella storia, cioè il declassamento, il disagio, disagio, la volontà di ascesa, le aspirazioni, è qualcosa che anima l'intera storia umana e soprattutto anima molto la letteratura. E io appunto nel libro faccio molto questo esercizio qua, di andare a raccontare come quel tale romanzo dell'Ottocento di Balzac, per esempio, o quella commedia di Goldoni del Settecento, o addirittura quegli scritti di Ibn Khaldun, storico medievale del XIII-XIV secolo, possono anticipare questo disagio, aiutarci a capirlo, aiutare a capire le cause e le conseguenze.
Tu, Alberto, nel libro e anche in questa risposta che mi hai appena dato, giustamente fai una piccola precisazione, sintomo questo che ti è venuto in mente anche mentre scrivevi un po' della differenza anche all'interno di questi confini, perché io e te si può dire che siamo coetanei, effettivamente la nostra generazione, quindi la generazione magari che è ancora under 40, però insomma è abbondantemente over 30, almeno nel mio caso, insomma, praticamente ha avuto un'infanzia, quindi una prima parte della vita dove gli sono state promesse determinate cose dai genitori, dalle istituzioni, che ha conosciuto anche un certo tipo di istituzioni, quindi se vogliamo anche un po' delle istituzioni più classiche in un certo senso, e anche una funzione, forse consentimi questo utilizzo della parola, paternalistica della politica, mentre però all'interno della fascia under 40 ci sono anche i cosiddetti millennials, che teoricamente dovrebbero essere un po' più scafati nei confronti della società liquida, del fatto che non ci sono più regole, che il lavoro non è più quello di mio papà, che insomma il pensiero di dover sicuramente viaggiare, spostarsi, il confronto con le lingue, la globalizzazione come dato di fatto. Quindi non pensi che già tra di noi, e uso questa macro categoria di under 40, in realtà già ci sono due mondi che sono insomma abbastanza anche diversi?
Sì, beh, io la mia impressione è che effettivamente quando parlo di questi temi alle presentazioni, per esempio con ragazzi che hanno 20 anni oggi, già il fatto che vengano a questo tipo di presentazione è un segno interessante, ma fa capire che effettivamente è chiaro che chi è venuto dopo, per esempio, la grande crisi del 2008, no? Dei subprime, con tutte le conseguenze, chiaramente è cresciuto in un contesto diverso. La generazione di chi ha 20 anni è gente che era adolescente quando è successo il crollo di Lehman Brothers, eccetera. Quindi, mentre invece quando è successo a me, io ero nella fase in cui dovevo entrare nella vita attiva, no? Quindi chiaramente questo cambia le prospettive. Vero è che quella crisi lì è stato un momento in cui si è finalmente reso visibile qualcosa che in realtà c'era, no? Qualcosa che già come dire, tramava nell'ombra, una degradazione progressiva delle condizioni economiche, di tutto quel contesto lì. Quello è stato un grande momento di verità, credo, per tutti, un momento apocalittico, no? In cui sostanzialmente quello che era nascosto si è manifestato, e questo per forza di cose nella generazione cambia le cose. Infatti chi secondo me rimane un po' più fregato sono quelli che sono effettivamente i miei coetanei, cioè io sono emigrato, ma vedo comunque questo tipo di situazione. Chi è stato proprio preso tra questa piccola finestra temporale in cui si è creduto con gli anni 80 di ridare dell'energia a questo sistema, quindi c'è stato un periodo di ottimismo e poi si è ricaduti, no, come in un hangover, no, dopo aver bevuto troppo. E quindi in questo senso chi è in questa piccola finestra temporale è chi ha vissuto questa specie di ottovolante nella maniera più forte, più violenta e più dolorosa anche.
Negli anni 80, che tutti ricordano gli anni della uso un termine pubblicitario, gli anni della Milano da bere, no? In cui c'era
la Milano da bere, esatto.
C'era, diciamo, l'aria era frizzante, però ricordiamolo per onestà anche per i nostri ascoltatori, che insomma fu proprio negli anni 80 nell'Italia socialista di Craxi che si aprì quel debito mostro che certo. ci siamo portati tutti appresso. Quindi insomma noi stiamo pagando il conto di altri, con delle ricadute anche dal punto di vista psicologico e anche a livello sociale. Seguimi un attimo nel ragionamento. Non so, quello che ti chiedo è il fatto di essere una generazione in cui nella prima parte gli sono state prospettate un mondo di benessere, dei binari certi su cui instradarsi, il fatto di aver fatto diciamo, la fila a un supermercato pieno di leccornie, pieno di roba bella negli scaffali, no? E poi quando era il nostro turno di entrare, ci hanno chiuso le porte di sto supermercato, ma chiuse proprio, chiuse nel senso sprangate, addirittura hanno smontato proprio il supermercato. Secondo te come si riflette nell'interazione, diciamo, sociale tra le parti?
Ma secondo me quello che è successo appunto con questo, ci sono due conseguenze appunto, una, cioè ce ne sono mille, ma interessanti, una su, come dire, il mercato del lavoro e una più politica. Quello che succede sul mercato del lavoro, secondo me, e qui rovescio un po' anche un'analisi che spesso viene fatta, che ci deresponsabilizza un po', secondo me uno dei problemi della classe disagiata è proprio che questo tipo di condizione di aspirazione, no? Cioè, feroce gli uni contro gli altri, e ci ha spinti soprattutto a accettare condizioni per entrare in certi ambienti, professionali. Io penso in particolare lì dove è, come dire, più evidente, più forte, però poi si può declinare ovunque, nei mercati del lavoro culturale, no, per esempio, perché sono quelli in cui tutti, come dire, c'è molta più sproporzione tra chi vuole entrare, i posti che ci sono, i soldi che ci sono. E qua si vede una specie di concorrenza scatenata, che ovviamente è un po' nascosta, perché poi non è che la gente si prenda pugni o si tiri i capelli, però questo ha un modo diverso di prendersi a pugni e tirare i capelli, cioè lavorare per due lire, accettare condizioni pessime, perché insomma magari uno è a contatto con un ambiente che gli piace, sogna prima o poi fra 5, 10, 20, che aumenta sempre di più anni, di entrare finalmente e godersi quel tipo di lavoro che effettivamente è gratificante, e quindi si trova in questa situazione molto molto perversa, in cui secondo me, ed è qui che appunto io ho insistito molto e sono stato criticato, perché appunto ho sottolineato la responsabilità della classe disagiata stessa e soprattutto del suo uso non cooperativo delle proprie risorse private, accumulate, quelle famose risorse accumulate negli anni del boom, perché sostanzialmente l'accettare condizioni di lavoro così sempre più degradate si fa perché dietro c'è la famiglia che può pagare, che può aiutare, e tutti questi soldi vengono messi sul piatto in questa grande partita di poker in cui sostanzialmente si bruciano risorse e la classe disagiata, che già non partita bene perché si trova in un periodo storico non vantaggioso per la situazione economica, oltretutto si trova coinvolta in una specie di escalation di consumi completamente suicida, e questa è la conseguenza sul mercato del lavoro.
Perché tu dici, Alberto, che quindi no, ormai questo l'abbiamo letto migliaia di volte, quindi la famiglia come grande ammortizzatore sociale, e quindi il soggetto disagiato, che insomma siamo noi, andiamo a dilapidare invece che a crescere un patrimonio.
Sì, certo, e soprattutto usiamo i patrimoni gli uni contro gli altri.
E quindi non c'è cooperazione e solidarietà tra noi disagiati, giusto?
Esatto, c'è un patto generazionale per cui effettivamente si spera che le famiglie continuino a mantenerci, e però appunto un patto generazionale che invece crea un conflitto sul piano orizzontale, no? All'interno della generazione.
Che però mi pare di capire, correggimi se sbaglio, che questa tua visione si discosta però dalla espressione, non so, molti l'hanno definita infelice, sfortunata, i disagiati, come in realtà un altro li definì bamboccioni.
Sì, beh certo, diciamo che il problema è che noi abbiamo avuto per anni delle analisi moralistiche, no? Cioè bamboccioni,
soprattutto
eccetera,
da parte,
eccetera.
Scusami se ti interrompo, soprattutto da parte di chi in realtà stava molto bene.
Sì, esatto, diciamo c'è un problema ovviamente da chi pronuncia queste parole, però c'è appunto anche un problema di un'analisi moralistica che insomma lascia il tempo che trova, perché non ci aiuta a capire che quel tipo di dinamica che io appunto definisco non cooperativa, in cui effettivamente è giusto farsi un esame di coscienza anche per noi, questa dinamica però ha delle cause molto concrete, molto pratiche, cioè perché ci si trova a sovrainvestire dei capitali, a accettare queste condizioni, a prolungare l'età di inserimento sempre più in avanti, perché non ci sono opportunità, e quindi in fin dei conti i bisogni di questa classe disagiata sono costruiti, no, socialmente da questa condizione storica, che in un certo senso costringe a questi comportamenti che sono irrazionali, e finché non capiamo che appunto il discorso non è di tipo moralistico e che in un certo senso siamo vincolati a questa specie di come dire, di farsa tragica, non potremo mai intervenire su questa cosa e capire quali strategie adottare per uscirne.
Farsa tragica, tu spesso usi questi termini, tragico è sicuramente un aggettivo, hai anche comico, o se no il termine tragicomico, quindi li fondi. Il fatto che tu nella tua premessa dici appunto noi non siamo stati preparati per questa vita agra, ma per un'altra meravigliosa, il problema è che quella vita non esiste, e chiedi, non è tragico, non è comico? Ma questa è però una domanda che a questo punto, avendo l'autore, la fortuna di avere l'autore al telefono, gliela rivolgo direttamente, però gliela rivolgo come out, ci vedi più del tragico o del comico?
Allora, io questo perché in realtà proprio ispirandomi a Goldoni, no? E a un certo punto, quindi analizzo quello che ci succede, come accade nelle commedie di Goldoni, e a un certo punto spiego, no, come funziona una commedia. Una commedia è una tragedia a cui è stato aggiunto un lieto fine posticcio. E quindi, in fin dei conti, è come se noi per questo meccanismo, questa commedia l'abbiamo vissuta per tanti anni, no? Solo che oggi ci troviamo in un periodo in cui questo lieto fine posticcio non c'è più. E quindi, per risponderti esplicitamente, non finisce più in commedia, ma finisce in tragedia.
Allora, Alberto, abbiamo capito un po' dove ricercare le origini di questo nostro disagio, ma allora ti chiedo, se questo turbocapitalismo, questo capitalismo feroce che detta le agende politiche degli stati e addirittura è sovranazionale, per cui insomma vediamo come degli organismi e degli enti privati appunto decidano sino all'interno appunto le dinamiche degli stati che dovrebbero essere meramente affidati invece alla politica nel gioco democratico. E tu hai giustamente detto non c'è solidarietà tra noi, quindi ci siamo di fatto arresi, nel senso non c'è davvero una alternativa possibile al nostro sistema, a questo sistema di cose che regola le nostre vite e ci rende tutti perennemente scontenti e disagiati?
Ma io non vorrei dare, diciamo, una delle risposte definitive, cioè il mio libro è una tappa in un percorso di ricerca, quindi non voglio chiudere possibilità, non è il mio ruolo, quello che voglio dire è che analizzare questa situazione, mi pare che abbiamo a che fare appunto con una grande crisi strutturale e che come dire, le speranze della classe disagiata, no, della classe media, realisticamente mi paiono, come dire, sicuramente non quel mondo che avevamo immaginato, quel mondo lì non tornerà più, ecco, quello è sicuro. E sicuramente se immaginiamo che la classe disagiata debba poter realizzare tutte le sue aspirazioni, credo che non ci sia modo di farlo, non c'è modo per cui la realtà possa sostenere questa mole di aspirazioni che sono state indotte, no, dal sistema capitalistico per produrre della domanda, per continuare a funzionare, per farsi ancora un giro. Questo sicuramente. Poi, detto questo, sicuramente possiamo immaginare, spero che qualcuno voglia mettersi al lavoro su quello o continuare un lavoro già iniziato per immaginare dei modi differenti per esistere, per vivere, per essere felici, perché poi in fin dei conti sempre lì si torna, no? Cioè, come immaginare una società in cui non si sia condannati all'infelicità, condannati a sentirsi inadeguati, a una specie di corsa al riconoscimento in cui soltanto pochi si trovano a essere riconosciuti, realizzati esistenzialmente, umanamente. Quindi questo è un lavoro grosso. Certo è che per me lavoro di costruzione dei bisogni che è stato fatto negli ultimi 50 anni e che ci ha portati a immaginarci molto diversi da come siamo e da come possiamo esserci, da come possiamo essere, quello ecco, sicuramente non penso che potrà essere risolto.
Il problema qual è? Che purtroppo, diciamo, il nostro sistema economico ha dei campanelli di allarme che ogni volta che qualcuno tenta di costruire dei percorsi differenti, insomma, si mettono a suonare, per cui insomma, sembra quasi la narrazione ufficiale è che non esiste alternativa a un disagio prolungato. Senti, l'ultima domanda che ti faccio, in realtà è una domanda che ne contiene due. Diamo per pacifico che una generazione è stata saltata? La prima domanda. E la seconda domanda, la speranza, visto che anch'io sono d'accordo con te, voglio lasciarmi con un po' di sicuramente speranza, è che il fatto che le generazioni post-crisi, i millennials e così via, non avendo avuto questo scarto tra una prima e una seconda parte della vita come magari abbiamo avuto noi, possa davvero attuare un cambiamento?
Ma io credo che sicuramente, io sono abbastanza convinto che siamo una generazione perduta, no? Come si dice. Penso che questo
che si come si speranza, ti avevo detto lasciamoci con speranza.
No, ma poi vediamo.
Tutti i quarantenni che ci stanno sentendo, ovviamente adesso stanno, no, sto scherzando,
certo.
Ovviamente.
No, vabbè, ma come dire, adesso non è, non voglio dire, la storia funziona anche così, bisogna anche, come dire, avere un po' di fair play, no? rispetto alla storia, rispetto ai destini che poi sono ciclici, no? Penso che sicuramente si sta saltando una generazione. Lo si vede nella demografia, no? Sicuramente quello che si vede, nel senso si fanno figli sempre più tardi, non se ne fanno. Per la generazione, per la gente che mi sta attorno, vedo che è sempre più difficile. Quindi sicuramente verrà saltato, questo avrà una conseguenza anche di tipo appunto demografico, per cui la classe media, che era la vecchia profezia di Marx, dei marxisti, no? La classe media che si restringe, perché viene un po' evacuata dal sistema capitalistico. E la prossima generazione sicuramente, no, sarà nata da qualcosa di diverso. Noi siamo i figli del boom, la prossima generazione, quelli che vengono già adesso, sono figli invece di un maggiore pessimismo, e quindi potranno forse permettersi, come dire, di osare di più, no? E di desiderare di più e di essere meno legati a questa zavorra che forse noi ci ha in un certo senso appesantiti. E penso che proprio saltando una generazione e ripartendo da zero che qualcosa di nuovo può venire fuori. La storia non finisce, la storia continua, ha i suoi salti, i suoi balzi, le sue sterzate brusche, ma continua.
Quello continua sicuramente, però magari con altri riferimenti. Come si fa dunque a vivere, anche a svilupparsi come individuo, senza rinchiudersi però, come invece giustamente tu dicevi prima, quello che sta succedendo e quello che è successo a questa classe disagiata e anche purtroppo ai successori, così sembra, senza rinchiudersi nel proprio particolare, di vivere senza però un sistema di valori di riferimento?
Ma credo che i punti di riferimento cambiano, nel senso che non penso che si possa vivere senza punti di riferimento, ma forse non saranno in eterno gli stessi, non sarà sempre la famiglia, non lo so. Sono, diciamo, chiaro che le vecchie strutture hanno resistito per secoli, quindi hanno provato la loro solidità per secoli, con i loro anche grossi difetti intrinseci. Probabilmente ci saranno nuove strutture che si formeranno, quindi immagino, sicuramente non è possibile immaginare una società senza appigli, senza punti di riferimento, ma io penso che in un modo o nell'altro, cioè, le cose come dire, si cascano sempre in un certo modo, no? Cioè, cadono sempre in piedi, quindi appunto anche tutta la dimensione tragica di questo processo, però in qualche modo penso che le cose si raggiusteranno. E appunto, ripeto, quando dicevo, no, bisogna avere fair play e relativizzare, capire anche che forse anche l'Occidente che noi abbiamo rappresentato forse non è più il cuore del mondo, non è più il centro del mondo, e forse verranno appunto i centri si sposteranno, il mondo cambierà, e quindi in questo senso, tra virgolette, possiamo essere ottimisti, anche se questo vuole dire che come dire, è un ottimismo che forse nel quale noi non siamo più i vincitori, no, della storia, non saremo più quelli della parte vittoriosa della storia, però in fin dei conti forse ce lo meritiamo anche.
Senti Alberto, quali progetti stai seguendo adesso? Ovviamente stai presentando il libro, e insomma, progetti futuri?
Ma adesso sto lavorando a un libro che non è proprio il seguito di Teoria della classe disagiata, ma che prosegue un po' le riflessioni e si concentra più appunto sulle tensioni sociali che possono emergere. Quando ti dicevo, no, le conseguenze del disagio sono politiche, ecco, una conseguenza di cui parlo alla fine del mio libro è il risentimento, cioè il risentimento che sorge dallo scarto tra quello che è stato promesso e quello che si realizza. È una forza politica, sociale, molto, molto forte, molto violenta, che fa traballare le sociale, fa traballare appunto la cooperazione, la coesistenza. E quindi il prossimo libro sarà appunto non, non proprio sulla teoria, sulla, non proprio sulla classe disagiata, ma su come la società intera è in una specie di grande crisi delle sue strutture fondamentali. Quindi questa è un po' la cosa su cui lavoro nel tempo libero, perché poi ovviamente no.
Quindi non ci puoi dare date, non sai nulla per adesso?
Io non apparterrei alla classe disagiata se no fossi, come dire, uno scrittore a tempo pieno, un universitario, eccetera. No, sono anch'io, come tutti, sì. Come dire, una persona che si arrabatta tra il lavoro d'ufficio, la fine mese e il tempo da trovare per portare avanti i propri, appunto, quei progetti personali in cui uno si realizza, no? E appunto la scrittura, la riflessione. Quindi questo è importante ricordarlo per me sempre, perché poi gli scrittori si presentano sempre come, no, lo scrittore, no? E questo partecipa a creare una specie di cappa di omertà, invece no, anche ovviamente oggi questa cosa qua non esiste più.
No, anche,
siamo tutti lì che ci arrabattiamo.
Sì, sì, anche lo scrittore, anche chiunque lavora, insomma, fa lavori intellettuali, si arrabatta tra mille lavori, lavoretti, impegni, insomma.
Forse fra un anno sarò riuscito a finire questo libro, quindi tempo permettendo.
Ebbene, quindi aspettando, insomma, la prossima fatica letteraria di Raffaele Alberto Ventura, insomma, per adesso rimandiamo anche a chi ci sta ascoltando, se abbiamo messo curiosità, di leggere Teoria della classe disagiata, edito da Minimum Fax. Alberto, grazie mille per essere stato nostro ospite.
Grazie a voi.
È arrivato il momento di una pausa musicale, ci sentiamo tra qualche minuto.